Ed è con piacere questa mattina che abbiamo al telefono il dottor Cervellin, ex primario del pronto soccorso di Parma. Gianfranco, buongiorno, ci diamo del tu, mi hai permesso di darti del tu, quindi
sì,
lo faccio molto volentieri, anche perché è il nostro linguaggio anche radiofonico, no? Darsi del tu, al di là di tutto, un po' come fanno gli inglesi, no? Si danno del tu o del voi o del lei, dipende, ma c'è sempre questa parola you che contraddistingue e unisce tutte quante le persone delle declinazioni. Allora, eccoci insieme. Intanto, Gianfranco, devo spezzare una lancia a favore di tutto l'ospedale del Maggiore, perché sono tante le segnalazioni che ci sono sempre arrivate sul pronto soccorso, no? Al di là delle lamentele, al di là di quello, poi in realtà il vero zoccolo duro invece è un'assistenza importante, soprattutto anche rispetto a tante altre realtà. Quindi, visto che sei ex primario, ti ringraziamo a nome della città per tutto quello che è stato fatto nel pronto soccorso, in questo reparto così importante, dove forse ha anche a che vedere qualcosa con un girone dell'inferno in alcuni periodi. Dico bene? Dico bene, Gianfranco?
Sì, sì, assolutamente bene, perché purtroppo il pronto soccorso è fatto di luci e ombre. Le luci sono date dall'eccellente qualità delle cure erogate, a mio modesto parere, non perché l'ho diretto io, ma parlo dei pronto soccorsi italiani, quelli importanti in generale. Le ombre sono date dal fatto che il sistema è spesso fortemente messo in difficoltà dalle pressioni, dalle necessità e dalla non sempre sufficiente risposta di tutti gli altri settori del mondo sanitario.
Gianfranco, arriviamo dopo questa piccola breve introduzione, ma mi sembrava importante farla invece, a questo libro che ho tra le mani. Si chiama L'umana medicina, la millenaria ricerca della guarigione. C'è nel retrocopertina Giacomo Rizzolatti, che ha fatto anche ha redatto la prefazione, correggimi se sbaglio, Claudio Rinaldi il direttore, l'introduzione di Giacomo Rizzolatti, Claudio Rinaldi direttore della Gazzetta con la prefazione, e poi con la prefazione poi l'introduzione appunto di Giacomo Rizzolatti. Dice: non sono solo racconti interessanti e ben scritti, ma hanno anche un grande valore culturale in un paese come l'Italia, in cui si sa poco di scienza ed ancor meno della sua storia. Quindi da Ippocrate olandese, il mandarino cinese e tutto quello che riguarda questi appuntamenti, si parla di lobotomia, mondi nuovi, di preghiera, di medicina, di placebo, di nocebo. Insomma, che cos'è, come è costruito, che raccolta è questo libro?
Allora, questo libro nasce, diciamo, strada facendo, nel senso che nella primavera del 17, 3 anni e quasi mezzo fa, per puro caso ho iniziato a scrivere un primo articolo per la Gazzetta che nasceva da una giornata. Il 5 maggio da molti anni è definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità la giornata mondiale del lavaggio delle mani, e mancava qualche giorno a questa ricorrenza. Io ho sfogliato un po' vari quotidiani nazionali, siti eccetera, nessuno faceva accenno a colui che ha veramente lanciato questa importantissima pratica, cioè Ignaz Semmelweis, che all'epoca non è stato capito, anzi è stato tacciato di essere un folle, chiuso in manicomio dove è morto. Una storia tragica e a suo modo meravigliosa. Mi trovavo a cena col direttore Rinaldi una sera, ho detto: scusate, ma io mi sono accorto di questa cosa, nessuno parla di Semmelweis, ma com'è possibile che ci sia una giornata mondiale del lavaggio delle mani e nessuno ne parli? E lui mi guarda e fa: beh, scrivila tu. Io non ho mai scritto per la Gazzetta, però insomma è nata così, quasi per scommessa. Questo primo articolo pare non sia dispiaciuto, lui poi me ne ha chiesto un altro e un altro ancora. Alla fine la cosa si è strutturata ed è diventata una sorta di rubrica periodica che si intitola proprio L'umana medicina. Strada facendo, il direttore Rinaldi mi dice: Gianfranco, bisogna fare un libro di queste cose. Dico: un libro, ma non ne ha le pretese? No, assolutamente. Ma alla fine questi articoli li ho ripresi in mano, anche a distanza di tempo, li ho riorganizzati, modificati, perché ovviamente alcuni erano nati con l'esigenza di qualche ricorrenza che era passata e andava tolta dal contesto, li ho un po' collegati tra di loro e è nato questo libro, che non ha assolutamente la pretesa di essere un libro di storia della medicina, perché ce ne sono già molti, alcuni bellissimi, ponderosi, ma sono scritti per addetti ai lavori. Queste io le definirei storie della medicina e sulla medicina, perché sono storie a loro modo emblematiche, alcune affascinanti, alcune collegate tra di loro, alcune apparentemente estranee ma non lo sono, come per esempio la storia di Charles Darwin. La scoperta dell'evoluzione è stata una delle svolte del pensiero umano, della civiltà umana di tutti i tempi, e dice: cosa c'entra con la medicina? Beh, c'entra molto, perché se uno non capisce l'evoluzione difficilmente può capire, non so, le resistenze batteriche, che hanno a che vedere con la nostra professione, o tante altre cose, le malattie genetiche e così via. Quindi è venuta questa idea e lascio a voi il giudizio. Ecco.
Certo, io mi sono un po' informato su di te, anche su quello che hai fatto, ma hai fatto anche circa 145 pubblicazioni, almeno all'atto del 2019, quando è stato redatto questo articolo, c'è questo numero.
Sì, no, per la verità sono molti di più. Mm-hmm. Se uno va a guardare, ma perché poi le chiavi di ricerca possono essere diverse, però
io mi riferisco al servizio sanitario regionale, sto pescando questi dati di qua.
Mm-hmm. Sono sempre un po' più lenti della realtà.
Ci arriveremo, oggi, dai, però
no,
a una comunque insomma
uno va a guardare su PubMed, che è la banca mondiale delle pubblicazioni scientifiche accreditate internazionali, e scrive il mio nome, ne vengono fuori 312.
Allora, quindi siamo giusto un po' meno della metà. Comunque il cognome ci fa capire qualcosa di veneto in te, e poi leggendo sei nata a Venezia proprio.
Assolutamente sì.
E sei venuto da noi a fare l'università, immagino, quindi?
Sì, allora, sì, perché io sono veneziano da parte di padre, tutta la famiglia di mio padre, Cervellin, era veneta, perché poi il cognome in realtà non è nemmeno veneziano, ma nasce nel Vicentino, dalle parti di Bassano del Grappa. Il mio bisnonno era venuto a Venezia per lavoro, però mia mamma era di Traversetolo, quindi io sono un sangue misto a tutti gli effetti. E avendo molti parenti sul versante materno a Parma, a Traversetolo, quando si è trattato di spostarsi per affrontare seriamente gli studi universitari, ho scelto questa città, da cui poi non mi sono mai più mosso.
Gianfranco, per quello che riguarda poi il tuo lavoro, è quello di cardiologo, dico bene, al momento, nel senso
sì,
che dopo la pensione,
sì.
Ecco,
sì,
ecco, e tutto quello che comunque questo periodo di Covid ti ha coinvolto, oppure com'è stata la tua collocazione in questo caso?
No, la mia collocazione è stata la seguente. Io come cardiologo collaboravo già da molti mesi, sono andato in pensione a fine aprile dell'anno scorso, e come cardiologo collaboravo già da molti mesi col Valparma Hospital, oltre che con un poliambulatorio qui della città. Quando è esplosa l'epidemia, il direttore del Valparma Hospital mi dice: guarda Gianfranco, dobbiamo chiudere i servizi ambulatoriali perché così è imposto, ma avremo una grande necessità, perché ci viene chiesto di prendere un certo numero di pazienti Covid dal pronto soccorso, dall'ospedale, eccetera. Ci vieni a dare una mano? E tu: beh, certamente sì. E così ho preso servizio a tempo pieno per 2 mesi esatti al Valparma Hospital, dove ho collaborato alla gestione del reparto e dove abbiamo avuto molti pazienti Covid, purtroppo, perché l'ospedale da solo non avrebbe potuto farcela. Quindi noi, come anche altre strutture private della provincia e anche pubbliche, perché Borgotaro, Fidenza, hanno dovuto farsi carico di questa gravissima situazione, e ho cercato di dare una mano, ecco.
Gianfranco, torniamo al libro. Io ho dato uno sguardo a quelle che sono le prefazioni, l'introduzione. Ecco, Giacomo Rizzolatti parla di un passo di questo libro, tanto per dare anche un assaggio ai nostri ascoltatori, di grande attualità e racconto, da Jenner ai Novax. Parla di questo. Perché?
Questo è stato uno dei primi articoli che scrissi per la Gazzetta, perché c'era stata una delle tante manifestazioni deliranti, se mi permettete il termine, di questa setta, perché altro non si può definire che setta, dei Novax, e mi sembrava giusto ricordare la figura gigantesca di Jenner, che nel 700, quando ancora non esisteva nemmeno l'idea del batterio, del virus, eccetera, osservando semplicemente gli eventi, ha questa idea geniale di vaccinare, cioè di utilizzare il vaiolo vaccino, il vaiolo delle vacche, per immunizzare un bambino. Lo fa, poi espone il bambino al contagio durante una violenta epidemia di vaiolo in Inghilterra. Questo bambino non contrae il vaiolo, Jenner ne viene colpito al punto tale che vaccina, il termine ormai era diventato, diciamo, strutturato, anche suo figlio, e nemmeno suo figlio prende il vaiolo. Da allora questa cosa si è estesa, tutti i vaccini sono stati chiamati tali, anche se non lo erano più, non lo erano perché il termine vaccino, come ho detto, nasce dal vaiolo delle vacche, vaiolo vaccino, ma questo termine è stato talmente importante che è stato esteso a tutti i vaccini per qualsiasi tipo di malattia. Ma Jenner è un personaggio, una pietra miliare della storia umana, perché lui inizia la vaccinazione antivaiolosa che porta per la prima e unica finora volta nella storia umana alla scomparsa di una malattia da questo pianeta. Nel 1980 l'Organizzazione Mondiale della Sanità solennemente proclama il pianeta Terra libero dal vaiolo. Questa è una conquista straordinaria, di portata incalcolabile, perché era una malattia che uccideva milioni di persone e soprattutto bambini, perché colpiva soprattutto i bambini. Quindi aver cancellato dal pianeta una malattia di questi, una conquista incredibile. Scatenarsi contro i vaccini oggi sembra veramente una forma di delirio dettato non si sa bene da cosa.
Gianfranco, poi io naturalmente sono curioso, quindi sono andato a vedere anche delle cose delle quali si sa poco, invece tu in questo libro ne parli, ne hai parlato anche sulla Gazzetta, perché ricordiamo sono tracce prese da quello che poi la Gazzetta ha pubblicato. Si parla di elettroshock, è una pratica che poi non si faceva così tanti secoli fa, giusto?
No. Sì, l'elettroshock è stato inventato nel Novecento, negli anni 30 del Novecento, da un italiano, tra l'altro è un'invenzione italiana, e ha avuto, non dobbiamo dimenticare, per chi oggi vuole demonizzare l'elettroshock, che l'elettroshock è stato inventato in un'epoca in cui i psicofarmaci non esistevano, quindi non esisteva altro mezzo spesso per controllare gravi forme di disagio psichico, forme gravi di depressione, di psicosi. Poi è chiaro che tutto viene perfezionato e la conoscenza si sviluppa nel tempo, ma l'elettroshock ha avuto un successo planetario immediato, tanto che ci sono anche, io ho descritto nel mio articolo, delle interessanti storie di spionaggio industriale, perché i paesi volevano accaparrarsi questa scoperta per farla propria e poter produrre queste macchine in rapida serie. L'inventore in realtà dell'elettroshock aveva rinunciato al brevetto, lui voleva mettere gratis a disposizione questa macchina, ma l'azienda non lo permise e ci furono storie di spionaggio industriale. Poi l'elettroshock è stato utilizzato in tutto il mondo per decenni ed è tuttora utilizzato in casi selezionati, molto selezionati, perché oggi abbiamo psicofarmaci estremamente efficaci, sempre meno tossici, sempre più incisivi sulle specifiche forme di malattia psichica. Però esistono, e guarda caso, solo due anni fa un'autorevolissima rivista mondiale di psichiatria ha fatto una revisione di letteratura sull'elettroshock, concludendo che in casi selezionati e resistenti alle terapie farmacologiche questa tecnica ha ancora un'applicazione. Poi è chiaro che in passato forse è stata utilizzata in modo anche improprio, come
certo,
tutte
certo.
Le grandi scoperte hanno un uso distorto, voglio dire. Oggi molti di noi useranno un coltello per sbucciare un frutto, però c'è qualcuno che usa il coltello per uccidere un altro essere umano, ma questo non deve far demonizzare il coltello, sono due cose completamente disgiunte tra di loro.
Ti faccio un'altra domanda rispetto a un altro capitolo che vedo per alcuni versi anche molto vicino a quello che stiamo e abbiamo passato. C'è un articolo che si intitola "Morendo salvò il mondo da un'ecatombe". Carlo Urbani sacrificò se stesso per salvare il pianeta dalla SARS. Vogliamo raccontare qualcosa di più, Gianfranco?
Personaggio straordinario e poco conosciuto, però celebrato sul sito dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Carlo Urbani era un medico marchigiano che fin da giovane si era specializzato in malattie infettive e fin da giovane aveva questo grandissimo anelito umanitario, per cui iniziò a collaborare con i Medici Senza Frontiere e iniziò ad operare in varie parti del mondo dove ovviamente c'era più necessità parliamo di Africa, di sud-est asiatico, eccetera. Per farla breve, il caso volle che lui si trovava in sud-est asiatico, precisamente in Vietnam, per un programma di controllo di una elmintiasi, cioè di una infestazione da vermi nei bambini di quelle zone. In quel momento, a fine 2002, stiamo parlando di 18 anni fa, giunse ad Hanoi un uomo d'affari cinese-americano, sino-americano, proveniente da Hong Kong, che durante il volo aereo manifestò gravi sintomi di febbre elevata, insufficienza respiratoria e fu portato in questo ospedale di Hanoi. I medici subito capirono che c'era qualcosa di strano, era una forma diversa dalle solite, ma non riuscirono ad inquadrarla. Un medico di questo ospedale ebbe l'idea di interessare la sede locale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice: ci date una mano, abbiamo un malato particolarmente grave, non riusciamo a risolvere il caso. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, sapendo che ad Hanoi c'era in quel momento Carlo Urbani, lo coinvolge immediatamente. Carlo Urbani interviene, capisce che questa è una cosa completamente nuova, mai vista dall'uomo, dà disposizione al Ministero della Salute vietnamita di far isolare immediatamente quello e altri ospedali della città. Nel frattempo si era saputo che altri due o tre focolai erano scoppiati in Cina e in altre parti del mondo, e lui viene ascoltato subito, questa è stata la cosa importante, viene ascoltato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che determina una chiusura immediata di queste 4 o 5 zone. Lui ha continuato ad operare sul campo, ha lavorato, si è ammalato, ha contratto questa malattia, e proprio mentre stava andando credo a Bangkok, se non ricordo male, per una conferenza internazionale in cui si sarebbe discusso di questa nuova malattia, lui stesso ne manifesta i sintomi e muore pochi giorni dopo. La moglie lo aveva dissuaso: ma perché ti vuoi mettere in mezzo, non fare queste cose? Lui dice: se io non avessi fatto questa cosa, che medico sarei? Cioè, ho messo a disposizione me stesso, e lui ha veramente fatto sì che questa malattia sia stata arginata. E nel luglio del 2003, quindi solo 7-8 mesi dopo dall'inizio della malattia, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara chiusa l'emergenza SARS. Questo è stato un successo straordinario. La malattia non si è mai più ripresentata. Quella che abbiamo oggi è una parente, cioè il virus è un suo parente, tanto che si chiama SARS-CoV-2. Ma quella SARS non si è mai più ripresentata ed era più grave dell'epidemia di oggi, aveva una mortalità tra il 10 e il 12%, cioè altissima, più di un soggetto su 10 moriva. E lui ha sacrificato la sua vita per bloccare questa epidemia, ed è stato un successo grandioso e un sacrificio immane di un grande medico, a cui oggi è intitolato per esempio l'ospedale di Iesi, si chiama Ospedale Carlo Urbani.
Ed è giusto quindi sottolineare questa figura, certo, rendere
straordinario.
Poi in chiusura ti volevo fare un'ultima domanda rispetto a un altro capitolo, perché noi di radio ci occupiamo di musica e questo ha stimolato l'attenzione. Musica sospesa, coscienza sospesa, e c'è anche la foto di un gruppo musicale, sembrano jazzisti di New Orleans, genere anni 50, giusto, dico bene?
Sì, è Duke Ellington, per la precisione, la foto. Mm-hmm. Era uno dei tanti gruppi di Duke Ellington, che voglio dire, so che ha tutti interessi di musica. Duke Ellington nel Novecento è uno dei santi patroni della musica del Novecento, non solo del jazz, perché la musica non ha queste frontiere così rigide, penso che tu sia d'accordo.
Certo, assolutamente.
Io credo che esista la musica bella e la musica brutta, sostanzialmente, quindi esiste la grande musica classica, il grande jazz, il grande rock e così via. Ed esiste la brutta musica classica, il brutto jazz e il brutto rock.
Perfetto, così, perfetto.
Come in tutte le cose, ecco. E, sì, questo articolo in teoria ha poco a che fare con la medicina e è giocato sul duplice significato di questa parola, sincope. La sincope viene dal greco syncoptein, che vuol dire interrompere, tagliare, troncare. È un termine che originariamente era stato usato solo in musica ed viene usato per certe figure musicali quando il flusso della melodia e soprattutto del ritmo sembra interrompersi e sospendersi, dando a noi ascoltatori quel senso di mancanza di fiato, un attimo quell'emozione, perché poi la musica è emozione, altrimenti che cos'è? È un'arte asemantica, non è che ti dice ABCD, ti trasmette emozioni sotto forma di suono. il jazz, per esempio, quando durante il ventennio fascista in Italia era proibito usare le parole straniere, il jazz non si chiamava jazz, si chiamava musica sincopata. Perché? Perché in questa musica viene fatto un uso molto molto esteso delle sincopi, in particolare nel jazz di quel periodo, che era il periodo dello swing, eccetera, eccetera. Però c'è un altro aspetto, che è l'aspetto medico. Quando una persona perde improvvisamente conoscenza, ha una sorta di sospensione, un truncamento. E non esisteva paradossalmente un termine, o non era universalmente accettato un termine per definire questa cosa. Ognuno la chiamava come voleva: la lipotimia, lo svenimento, il mancamento, il deliquio, e qua là su giù. Quindi quando in medicina si usano tante parole diverse per una stessa cosa, non ci si capisce cos'ha quella persona, ognuno usa il suo termine e non viene definito il problema della persona. Solo negli anni 90 del secolo scorso, quindi 25 anni fa, soprattutto, e ancora questo va sottolineato, soprattutto per la spinta, la forte spinta scientifica e culturale di un italiano, che è Michele Brignol, che mi onoro di avere come amico cardiologo ligure, che ha guidato il gruppo europeo per la stesura delle linee guida, prime mondiali, sulla sincope, in cui si definiva per la prima volta in modo universale, accettato da tutti i medici del mondo, la perdita di coscienza transitoria con il termine di sincope, invitando tutti i medici del pianeta a cancellare gli altri termini per creare un linguaggio unico in cui ci si capisse. Quindi questa, ho giocato su questo duplice significato della parola e su alcune interconnessioni che, leggendo l'articolo, si troveranno. Però è bello vedere come si può passare da un mondo, dal mondo dell'arte al mondo della scienza, su uno stesso termine, trovandone le connessioni. Ecco, era un gioco questo articolo.
Certo. Gianfranco, come vedi, abbiamo già percorso 23 minuti insieme. Sai, quando dici chissà quanto tempo riusciamo a reggere, ci sarebbe da raccontare molto di più, anche perché, ricordo, si va da un campo all'altro sempre sotto un comune denominatore, ma ci sono tante cose curiose. Per esempio, tarantismo e tarantella, si parla di Ruggero e Rolando da Parma, insomma tanti articoli che, se non avete avuto modo di leggere durante questo periodo nella Gazzetta, trovate tutto quanto riassunto qui. Le foto, le hai trovate tu? È stata una ricerca facile, difficile?
Dunque, escluse due o forse tre che hanno messo i responsabili dell'edizione del libro, tutte le altre le ho fornite io. Una l'ho anche fatta io, perché a me piace personalmente, è quella del famoso macellaio Dario Cecchini, quello che aveva celebrato il funerale della bistecca quando c'era stato l'episodio della mucca pazza, perché uno dei miei articoli parla della storia della mucca pazza. E io conosco Dario Cecchini, sono stato a mangiare da lui qualche volta e siamo insomma anche amici. Gli ho fatto una foto in cui lui trionfalmente esibisce queste due sontuose bistecche e l'ho messa come simbolo dell'articolo. Tutte le altre le ho trovate.
Insomma. Ecco, sono poi foto d'epoca, no? Perché sì, si parla, sì, di trapianto, Barnard, sì, insomma, sì, c'è veramente, sì, sì, tanto, sì, anche da vedere e non solo da leggere. L'umana medicina, la millenaria ricerca della guarigione, ad opera del dottor Gianfranco Cervellin, che abbiamo ancora al telefono, la prefazione del direttore della Gazzetta Claudio Rinaldi, l'introduzione di Giacomo Rizzolatti, e trovate il libro a 10 euro più il prezzo del quotidiano in vendita, abbinato anche alla Gazzetta di Parma. Gianfranco, è stato un piacere averti ai nostri microfoni, e ti manderemo il link del tuo podcast, che sarà disponibile fra breve nel nostro sito, così potrai anche riascoltare la tua intervista.
Grazie,
va bene?
Grazie
a te.
Posso rubare solo un secondo?
Certo.
Un secondo per ringraziare di cuore, davvero pubblicamente, il professor Rizzolatti per aver scritto questa introduzione e per aver partecipato alla presentazione del libro. Dobbiamo ricordarci tutti che il professor Rizzolatti non è un professore qualsiasi, è uno dei più grandi scienziati italiani e è un uomo che ha fatto una delle più importanti scoperte scientifiche in ambito medico degli ultimi 50 anni, quella dei neuroni specchio, uno scienziato di valore mondiale, e quindi è stato un onore indescrivibile per me avere questa sua disponibilità.
Hai fatto benissimo a specificarlo tu in chiusura del nostro appuntamento. Gianfranco, buona estate, che tutto vada per il meglio, e nulla, leggeremo il tuo libro in vacanza, va bene?
Grazie, buona estate a tutti.